Cari radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, bentrovati in questo appuntamento sulla Settimana Santa. E ci prepariamo a vivere e iniziare con domani quello che sarà il Triduo Pasquale. Abbiamo anticipato ieri la possibilità di avere oggi, oltre al Mercoledì Santo, la celebrazione anche di quella che è la messa crismale, e vogliamo oggi concentrarci sull'appuntamento che troveremo domani alla messa della cena del Signore, la Santa Messa in Cena Domini. Giovedì Santo è il primo giorno chiamato degli Asini, e al tramonto del sole i giudei consumeranno la Pasqua di in Gerusalemme, la Pasqua ebraica, e Gesù si trova ancora a Betania. Rientrerà in città prima di quell'ora, perché così ordina la legge, fino a che egli non avrà abrogato con l'effusione del suo sangue, fin quando in quel momento lì intende osservarla. Manda dunque a Gerusalemme due dei suoi discepoli per preparare la cena legale, senza manifestare loro in che modo sarà fatta. Noi sappiamo che il mistero dell'istituzione che porta a questa cena, comprendiamo il motivo perché il Salvatore scelse di preferenza in quell'occasione Pietro e Giovanni per l'adempimento della sua volontà. Pietro, che confessò per il primo la divinità di Gesù, rappresenta la fede. Giovanni, che posò il capo sul petto dell'uomo Dio, rappresenta l'amore. Quindi il mistero che sarà manifestato nell'ultima cena, Giovedì Santo, rivela l'amore mediante la fede. Questo è l'insegnamento che Gesù Cristo ci dà con la scelta di questi due apostoli, i quali però non intuirono il pensiero del Maestro. Gesù sapeva ogni cosa, indica loro in qual modo dovevano riconoscere la casa alla quale l'avrebbero accolto, e pensa all'onore di Gesù che sceglie quella casa. Non avranno altro che fare andare dietro un uomo che incontreranno con una brocca d'acqua, raggiungere la casa dove entrerà e chiedere all'abitante, che deve essere un discepolo, conoscente del Signore, che credeva nella missione celeste di Gesù. I due apostoli riferirono a quel personaggio l'intenzione del loro maestro e subito mise a loro disposizione una sala vasta, ornata, già preparati al piano di sopra. Era un giusto, e il luogo dove si doveva adempiere il più grande dei misteri non era una stanza comune. E la sala finalmente dove la realtà dell'immolazione dell'agnello divino stava per superare le figure era molto al di sopra del Tempio di Gerusalemme. Fra le sue mura si doveva erigere il primo altare, e lì si sarebbe un po' offerta l'oblazione pura annunciata dal profeta Malachia. In quella stanza, nel cenacolo, fra poche ore, sarebbe stato dato inizio al sacerdozio cristiano. Là finalmente, dopo 50 giorni, nella Pentecoste, tutta la Chiesa radunata nel cenacolo insieme alla Beata Vergine e Maria, visitata dallo Spirito Santo, doveva rivelarsi al mondo e promulgare la nuova e universale alleanza fra Dio e gli uomini. Questo diventa il primo santuario della nostra fede, il cenacolo, dove sarà celebrata l'ultima cena. Istituita la Santissima Eucaristia e il sacerdozio cattolico, e da dove partirà la Chiesa il giorno di Pentecoste, guidata dalla Beata Vergine Maria, ricolmi dello Spirito Santo, discesi su di loro. In giornata Gesù si recò a Gerusalemme coi discepoli e trovò tutto preparato. E dopo essere stato offerto al Tempio, l'agnello pasquale ha il suo punto di riferimento. Viene tutto disposto per la cena legale, si preparano panni asini, erbe amare che saranno servite ai commensali, poi intorno a una medesima tavola, stando in piedi, cintura ai fianchi, con bastone in mano, i maestri discepoli compiranno per l'ultima volta quel rito solenne che Dio prescrisse al suo popolo sul punto di uscire dall'Egitto. con la Santa Messa dell'ultima cena, la Santa Messa in Cena Domini, la Santa Madre Chiesa vuole rinnovare con una solennità tutta particolare quell'azione che Gesù Salvatore ha compiuto nella sua ultima cena, secondo il precetto che ne ha fatto agli Apostoli quando disse: fate questo in memoria di me. Vediamo adesso la narrazione che i Santi Vangeli ci portano e ci hanno trasmesso nell'entrata di Gesù nella sala del banchetto pasquale. Gesù è arrivato a Betania, tutti gli Apostoli sono con lui, anche Giuda, che nasconde un segreto, quello del suo tradimento. Gesù si avvicina alla mensa dove si mangerà l'agnello. Dietro di lui riprendono posto i discepoli e osservano fedelmente tutti i riti che il Signore prescrisse a Mosè quando doveva essere seguito dal suo popolo. All'inizio della cena Gesù dice agli Apostoli: ho desiderato ardentemente mangiare con voi questa Pasqua prima di patire. Era giunta l'ora per Gesù, l'ora della sua immolazione, l'ora della nostra salvezza. E Gesù parlava così non perché questa Pasqua avesse qualcosa in sé di superiore a quella degli anni precedenti, ma perché in questa occasione di Pasqua doveva dare l'istituzione della nuova Pasqua che egli aveva preparato nel suo amore per noi uomini. Dice San Giovanni: avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E durante il pasto Gesù dà ai discepoli una parola che li commosse: in verità vi dico, uno di voi mi tradirà. Quelli che intinge con me la mano nel piatto è il traditore. Quanto dolore a questo lamento di Gesù, quanta misericordia verso il colpevole che ben conosceva la bontà del Maestro. Gesù gli spalancava la porta del perdono, ma al traditore non importava nulla, tanto era vinto, era dominato dalla passione che lo aveva spinto fino all'infame mercato di tradire il Signore, di tradire il Maestro, di venderlo. Anzi, lo stesso Iscariota osa chiedere a Gesù come gli altri, per dissimulare: sono forse io, Signore? E abbassando la voce per non comprometterlo dinanzi ai fratelli, Gesù risponde: sì, tu l'hai detto, sei tu. Ma Giuda rimane impassibile e continua ad attendere l'ora del tradimento. Ecco che Gesù, prima di andare a patire, doveva compiere la sua grande promessa. Nella sinagoga di Cafarno aveva detto, quello che troviamo nel capitolo 6 di San Giovanni: io sono il pane vivo disceso dal cielo, se uno mangia di questo pane vive in eterno, il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. La mia carne è veramente cibo, il mio sangue è veramente bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Era giunto il momento in cui Gesù, il Salvatore, doveva realizzare questa meravigliosa opera di carità verso di noi. Ma avendoci promessa la sua carne e il suo sangue, doveva attendere l'ora dell'immolazione. Ed ecco che la sua passione è incominciata. Gesù è venduto ai nemici, la sua vita è nelle loro mani. Adesso può offrirsi in sacrificio e dare ai discepoli la propria carne e il proprio sangue di vittima. Anticipa il sacrificio che compirà il Venerdì Santo. La cena legale ebraica era al termine quando Gesù, alzatosi, si spoglia delle sue vesti esteriori e mentre gli apostoli guardano stupefatti avviene quella che vedremo nel rito in tante nostre chiese domani, la lavanda dei piedi. Gesù si cinge di un asciugatoio come facevano i servi, perché questo di lavare i piedi era il compito di uno servo, di uno schiavo. Riempie il catino d'acqua e mostra di voler lavare i piedi a tutti i convitati. In Oriente si usava lavare i piedi prima di assidersi al banchetto ed era considerato il più alto grado di ospitalità, l'atto del padrone di casa che faceva questo verso i suoi ospiti. Gesù, che invita gli apostoli al divino banchetto loro preparato, e li tratta col massimo riguardo. Ma siccome ogni azione di Gesù contiene un insegnamento, una fonte inesauribile di insegnamenti, con questo vuole significarci, tra i vari motivi, anche con quale purezza viene richiesto in coloro che si assidono alla sua mensa. Dirà: chi è lavato non ha bisogno che di lavarsi i piedi, ammonisce, come per dire: è tale la santità che richiede questa mensa che per accostarsi non solo l'anima deve essere purificata dalle più gravi sozzure, ma si deve anche cercare di eliminare in essa ogni minima macchia, cioè anche quelle che possiamo contrarre nel contatto col mondo, che sono come una polvere leggera che si attacca ai piedi. Più avanti ancora vedremo anche altri significati che possiamo raccogliere attraverso questa lavanda dei piedi che Gesù fa agli apostoli. Ma su questo speriamo un attimo soffermarci. Pensiamo che quando partecipiamo alla Santa Messa c'è il Confiteor, confesso di onnipotenti a voi fratelli, è un atto penitenziale, chiediamo perdono. Poi ancora il Signore, ancora nell'offertorio, ancora si purifica, ancora le punte delle dita che staranno a toccare il corpo di nostro Signore Gesù Cristo nell'Eucaristia durante la Santa Messa. Ancora possiamo un po' interpretare, potremmo così considerare anche questo qui, tipo quella lavanda dei piedi, togliere ancora quegli ultimi per una purezza fatta esteriormente con quell'acqua al punto del dito, una purezza interiore sempre più grande per accostarsi a celebrare questo divino sacramento, accostarsi a ricevere questo divino sacramento. Con quale purezza deve essere il nostro cuore? Possiamo pensare che Gesù abbia cominciato da San Pietro, il futuro capo della Chiesa, e questi si oppone energicamente a una tale umiliazione del suo maestro. E Gesù insiste, e San Pietro è costretto a cedere. Gli altri apostoli, che come Pietro erano rimasti sui loro posti, si lasciano uno a uno lavare i piedi dal maestro. E Gesù lo fa anche a Giuda, o forse per alcuni anche magari proprio perché era il più bisognoso, proprio inizia con Giuda, il traditore, che qualche istante prima aveva ricevuto da lui un secondo misericordioso avvertimento, quando Gesù ha detto: voi siete tutti puri, ma non tutti. E il rimprovero l'aveva lasciato insensibile. E ancora quest'atto di misericordia verso il traditore, anche a Giuda. Il Signore, vedendo che lava i piedi, già dicevamo in altre occasioni, chissà quante grazie interne gli avrà dato per chiedere la sua conversione, il suo ravvedimento, il suo pentimento. Il nostro Signore Gesù, finita la lavanda dei piedi, ai dodici, torna al suo posto, accanto a San Giovanni, e San Pietro, colpito dall'insistenza del Maestro, vuole sapere almeno chi sarà mai lo sventurato traditore che disonorerà il collegio apostolico. Sta alla destra di Gesù, ma non osa interrogarlo, allora fa segno a San Giovanni, che sta alla sinistra del Salvatore, per avere qualche chiarimento. E San Giovanni abbassa sul petto di Gesù la sua testa e gli domanda sottovoce: Signore, chi è mai? Chi sarà il traditore? E Gesù risponde con un tono confidenziale: è quello a cui darò un pezzetto di pane intinto. Quindi prende un pane, intinge e lo offre a Giuda. È stato l'ultimo inutile avvertimento a quell'anima indurita alla grazia. Infatti l'Evangelista soggiunse: dopo quel boccone Satana entrò in lui. Entrò perché anche questo gesto, che era una manifestazione orientale di amicizia, di predilezione, nonostante anche questo gesto, questo era stato di nuovo rifiutato da Giuda. Ecco l'indurimento totale. Gesù le rivolse ancora due parole: quello che fai fallo presto. E questo miserabile uscì fuori per realizzare il suo misfatto. Dei Santi Vangeli non è ben chiaro se Giuda fosse presente all'istituzione della Santissima Eucaristia o questa fosse celebrata dopo che lui si alzò e uscì. Per i primi, anche secondo alcune, anche ad esempio nella mistica, nella vita di Gesù Cristo, di Madre Cecilia Bai, Giuda era presente perché Gesù volle affrontare tutte le sofferenze, tra cui anche il tradimento, qui era presente quindi la prima comunione sacrilega. Secondo altri, che prende interpretazione da un altro Santo Vangelo, in quel momento di così grande amore del Signore non poteva sostenere il traditore, quell'ulteriore ricevere anche questa comunione sacrile. Quindi è un qualcosa che non è ancora, quando qualcuno avrà la grazia di trovarsi vicino a Gesù e nel paradiso potrà chiedere, ma San Pietro, San Giovanni, ma nell'ultima cena era presente anche il traditore a fare la prima comunione? Possiamo chiedere proprio anche queste cose, quelle cose che in cielo, a Dio piacendo, avremo la grazia di poter essere soddisfatte anche questa curiosità. L'istituzione dell'Eucaristia. Gesù che prende il pane asimo, avanzato alla cena, elevando gli occhi al cielo, lo benedisse, lo spezza, lo distribuisce ai discepoli, dicendo quelle parole che il sacerdote ogni volta ripete, facendo in memoria di Gesù, e consacra il corpo e il sangue di Cristo. Il pane diventa il corpo di Cristo e il vino diventa il sangue di Gesù Cristo. E gli apostoli che sono diventano, viene istituito anche il sacerdozio, diventano i primi sacerdoti, i primi vescovi, ricevono il pane divenuto corpo del Signore, se ne cibano. E Gesù non è sulla tavola con loro, ma diventa dentro di loro. Se uno mangia mia carne, avrà la vita eterna, io sono con loro. Quindi, essendo questo divino mistero non solo il più grande sacramento, ma anche il più vero sacrificio fino all'effusione del sangue, Gesù che prende il calice e lo trasostanzia, lo trasforma nel proprio sangue, il vino che contiene, lo passa ai discepoli dicendo, e le parole che dice il sacerdote nella consacrazione. E uno dopo l'altro gli apostoli partecipano a questa divina bevanda del sangue di preziosissimo di Gesù. Quindi in questo momento Gesù ricevono questa promessa di rimanere con loro fino alla fine dei secoli. E queste sono le circostanze della cena del Signore, il cui anniversario oggi ci unisce tutti, domani nel Giovedì Santo ci unirà tutti, ma non è sufficiente ciò che abbiamo narrato, se non aggiungiamo un particolare bellissimo, importantissimo, essenziale, ciò che in questo augusto mistero della messa in cena Domini, della messa nell'ultima cena del Signore, l'avvenimento che è avvenuto 2000 anni fa, ciò che si compie nel cenacolo, nell'ultima cena, non è un avvenimento isolato nella vita del Figlio di Dio, qualcosa di ammirare, di bello, dire ah che bello gli apostoli, fortunati gli apostoli, privilegiati gli apostoli, invitati alla messa del Signore, perché in quel cenacolo, come vi è di più che una cena, così vi è anche qualcosa di più, oltre che al sacrificio che si compierà il Venerdì Santo. Per quanto sia divina la vittima offerta dal Sommo Sacerdote, c'è anche l'istituzione di un nuovo sacerdozio secondo l'ordine di Melchisedec, secondo di nostro Signore Gesù Cristo, l'istituzione del nuovo ed eterno sacerdozio. Perché pensiamo come avrebbe potuto dire Gesù agli uomini: se non mangerete la mia carne, non berrete il mio sangue, non avrete in voi la vita. Se lo intendeva di costituire sulla terra un ministero mediante il quale rinnovava fino alla fine dei secoli ciò che ha compiuto la presenza dei dodici. Ecco perché allora nella messa crismale, in alcune diocesi anticipate il mercoledì sera, in altre diocesi celebreremo domattina, il vescovo in tutti i congiunti, tutto il sacerdote, tutto il presbiterio, ci sarà anche il rinnovo delle promesse sacerdotali. Ecco allora che Gesù, dicendo agli uomini da lui scelti, fate questi in memoria di me, con tali parole nostro Signore Gesù diede anche a loro il potere di transustanziare il pane nel suo corpo e il vino nel suo sangue. E questo tale potere si sarebbe trasmesso nella Chiesa mediante l'ordinazione sacerdotale, il sacramento dell'ordine l'ordine sacro, che sarebbe rimasto fino alla fine dei secoli. Attraverso così il ministero di uomini peccatori, Gesù continuerà ad operare le meraviglie che ha compiuto nel Cenacolo e, mentre arricchì la Chiesa dell'unico sacrificio, da tutti noi, secondo la sua promessa, con questo pane celeste, il mezzo di rimanere in Lui e noi di rimanere e di noi di rimanere in Lui e Lui di rimanere in noi. Quindi dobbiamo celebrare anche un altro anniversario non meno meraviglioso di quello che è l'istituzione della Santissima Eucaristia, che è anche l'istituzione del sacerdozio cristiano. Perciò giovedì santo dobbiamo ricordare domani di fare auguro particolarmente ai nostri sacerdoti che conosciamo, coloro che ci aiutano nel cammino incontro con Gesù, coloro che ci sono nel pane di vita eterna, i nostri parroci. Ricordarli particolarmente con le nostre preghiere. Questa Santa Messa del Giovedì Santo, la Messa in Cena Domini, è tra le più solenni di tutto l'anno, anche se l'istituzione della festa del Santissimo Sacramento, voluta anche poi dal nostro Signore Gesù Cristo, Santa Giuliana, chiesta a Santa Giuliana e lei dopo trasmesso al suo confessore che dopo diventerà Papa, istituirà la festa del Santissimo Sacramento, ha per oggetto di onorare con maggior splendore il mistero del corpo e sangue di Gesù Cristo, il corpo del nostro Signore Gesù Cristo. Comunque la Chiesa non vuole che l'anniversario dell'ultima cena del Signore perda niente di tutti quegli onori di cui è diritto. Ed ecco che nel Giovedì Santo, nella messa dell'ultima cena, il colore dei paramenti sacri è il bianco, o dopo anche l'oro che sostituisce, che può essere un'alternativa, e comunque gli stessi colori che viene utilizzato nei giorni più solenni, come il Santo Natale e la Santa Pasqua. E ogni segno di lutto scompare, e tutto il viola che abbiamo accompagnato tutto il tempo di Quaresima e oggi scompare. Comunque ci sono diversi riti straordinari che mostrano che la Chiesa teme ancora per lo sposo dell'anima nostra e solo per un momento sospende la tristezza che lo opprime. Infatti dopo il sacerdote all'altare ci sarà il Gloria a Dio nel più alto dei cieli, che era da un pochettino, a parte le solennità di San Giuseppe dell'Annunciazione, abbiamo, o di altre festività che sono all'interno della Quaresima, l'abbiamo cantato. Bene, dopo questo, dopo durante la Santa Messa in Cena Domini, il sacerdote intonerà il Gloria a Dio nell'alto dei cieli, le campane della Chiesa suoneranno, lo accompagneranno fino alla fine, suonando gioiosamente a distesa, ma pensa, a partire da quel momento rimarranno mute. Si diceva hanno legato le campane legate, rimarranno mute fino alla messa della veglia pasquale del sabato notte. È come se vuole lasciare la città un'impressione quasi di abbandono, come se la Santa Chiesa volesse farci sentire che questo mondo, testimone dei patimenti, della morte del suo divino autore, ha perduto ogni dolcezza, ogni melodia, è divenuto un deserto, una melanconia. E più particolarmente ci vuole ricordare che gli apostoli, che sono la voce di Cristo figurati nelle campane, che con il loro suono chiamano i fedeli alla casa di Dio, sono tutti fuggiti. Gli hanno lasciato il Maestro in preda ai suoi nemici. Dopo il Santo Vangelo, dopo l'omelia, la Santa Messa viene quasi interrotta appunto dalla cerimonia del mandatum, o detto della lavanda dei piedi. In più ci saranno anche l'altare della riposizione, un po' qualche anno nei tempi addietro che sentivamo chiamare detti cosiddetti sepolcri. La Chiesa sospenderà la celebrazione dell'offerta dell'Eterno Sacrificio, il Venerdì Santo, il Sabato Santo, in attesa della veglia pasquale. Tuttavia non permette che siano negati al suo Divin Sposo gli omaggi a Lui dovuti nel sacramento del suo amore. Allora, il momento in cui l'ostia santa sembra divenuta inaccessibile alla nostra indegnità, ecco che la pietà ha saputo trasformarla in un trionfo, l'altare della riposizione dell'Eucaristia. Allestendo un altare della riposizione, dopo la messa, la Chiesa richiuderà il corpo di nostro Signore Gesù Cristo nell'attesa di essere comunicati il Venerdì Santo e rimarrà nascosto sotto alcuni veli, ma i fedeli potranno ai suoi piedi adorare questo grande mistero e correranno ad onorare il sepolcro dell'uomo Dio, l'altare della reposizione, perché ovunque sarà il suo corpo, dice San Matteo, si raduneranno le aquile, o gli avvoltoi, ma è più bello con le aquile, diverse traduzioni riportavano così, negli esegeti anche questa traduzione. Da ogni punto del mondo cattolico si leverà Gesù come un felice compenso degli oltraggi di cui fu fatto degno di queste medesime ore dei giudei, un vivo concerto di preghiere, anime raccolte a pregare, a tenere compagnia a Gesù nelle ore della sua passione. Si daranno convegno anime ferventi nelle quali Gesù già vive e peccatori convertiti alla grazia, avviati alla riconciliazione. E prendiamo la lavanda dei piedi. Il gesto di Gesù di lavare i piedi ai discepoli prima di farli partecipare al suo divino mistero contiene anche un'altra lezione per noi. Ciascuno esamini se stesso, dice l'Apostolo San Paolo ai Corinzi. E Gesù dice, voi siete puri, è vero, dice, ma non tutti. Il che corrisponde a ciò che dice l'Apostolo. Tanti e tanti sono colpevoli del corpo e del sangue del Signore, chi mangia indegnamente il corpo e il sangue di Cristo. Quindi, mentre dobbiamo temere la sorte di costoro, dobbiamo esaminare noi stessi e vedere com'è la nostra coscienza prima di accostarci alla Sacra Mensa. Il peccato mortale, l'affetto al peccato, ci trasformerebbe in veleno l'alimento che dà alla vita dell'anima. E dice nella Lauda Sion, l'inno del Corpus Domini, San Tommaso d'Aquino, e vanno i buoni e vanno i cattivi, diversa nella sorte. Per i buoni riceve Gesù e fonte di salvezza, per i cattivi condanna della morte. Quindi dobbiamo avere il massimo rispetto della mensa del Signore in modo da non presentarci macchiati di quel fango che toglie all'anima l'amicizia di Dio, la rassomiglianza con Dio, la fa simile a Satana. E quindi dobbiamo accostarci col sacramento della confessione per essere rigenerati quando c'è il peccato mortale, prima di poterci accostare alla Santa Comunione, che è il sacramento dei vivi e si riceve sempre e solo in grazia di Dio. Dobbiamo, per lo stesso rispetto alla santità divina che discenderà in noi, purificarci dalle macchie anche più leggere che potrebbe averle imbrattata. Chi già lavato, dice il Signore, ha solo bisogno di lavarsi i piedi. I piedi sono gli affetti terreni per i quali spesso siamo esposti a peccare. Vegliamo sui nostri sensi, sui moti della nostra anima, eliminiamo queste occasioni con una sincera confessione, con la penitenza, col dolore, con l'umiliazione, affinché entrando in noi questo santo sacramento sia sempre ricevuto degnamente, perché abbia ad operare in noi con tutta l'efficacia della sua virtù. A questo punto, là almeno dove la cosa è possibile, ecco questa cerimonia del mandatum, e dopo ne sentiremo ancora qualche altro testo interessante che ci parla del servizio alla carità di uni gli altri. Al termine della Santa Messa, dopo aver portato il Santissimo Sacramento all'altare della riposizione, cantato il Pangelingua, il Tantum Ergo, aver incensato e dopo in silenzio ritornato i sacerdoti e i ministranti alla sacrestia, in un momento opportuno vengono spogliati gli altari, l'altare della celebrazione, vengono tolte le tovaglie, candelieri, tutto quello che è sull'altare, l'altare rimane spoglio. Adesso vedremo dopo nella liturgia del Venerdì Santo che sarà messo una tovaglia per la distribuzione della Santa Comunione dopo la preghiera del Padre Nostro. Questo ricorda un po' questo spogliamento, un po' gli oltraggi fatti a nostro Signore Gesù Cristo, come nel Salmo 21, nel quale il Messia esprime in maniera sorprendente l'azione dei soldati romani che a piedi della croce si sono divise le sue vesti. Ancora questa lavanda dei piedi ha un altro bellissimo significato. Dice Gesù, voi mi chiamate maestro e signore, dite bene perché lo sono. Se dunque ho lavato i piedi io, che sono il maestro e il signore, dovete anche voi lavarvi i piedi l'uno all'altro. Io vi ho dato l'esempio, affinché come ho fatto io a voi, così facciate anche voi. Ecco che la Santa Madre Chiesa un po' ha raccolto la sua parola e l'ha messa in pratica. Sebbene il precetto contenuto non comporta altro obbligo, è quello di farci osservare le buone maniere della carità fraterna, dietro l'esempio di Gesù Cristo c'è stato sempre per i cristiani e coloro che l'hanno voluto seguire. Amatevi come io vi amate, vi do un nuovo precetto, un nuovo comandamento, l'amore di Dio. Ecco allora, ci nutriamo di Gesù, Gesù viene in noi e lì quell'amore divino viene a vivere in noi e quindi noi dobbiamo operare, agire in Gesù Cristo, in Cristo, con Cristo, per Cristo e in Cristo. E quindi assoggettarci scambievolmente a questa lavanda dei piedi, questo operare il bene per amore di Dio verso il prossimo. Così Gesù, dopo aver assicurato l'avvenire della Chiesa con l'istituzione della Santissima Eucaristia, rivolge a tutti un comandamento nuovo. Ancora un poco sono con voi, vi do comandamento nuovo di amarvi scambievolmente, amatevi l'un l'altro come io vi amati, e da questo tutti conosceranno che siete i miei discepoli se avrete un amore reciproco uno verso gli altri. E la domanda, Signore, dove vai? Io voglio venire a seguirti. E abbiamo visto un po' in questi giorni come Gesù ha detto che non anche San Pietro, che lo voleva amare di questo grande amore, di non troppo presumere di se stessi, ma di dover essere sempre armato, di essere sempre armato con la preghiera, non deve mai arrendersi a pregare. L'amore di Pietro per Gesù era ancora un po' troppo umano, perché non era ancora fondato sull'umiltà, e perché la superbia nasce dalla presunzione, e questa non serve ad altro che preparare le cadute. Quindi Dio permise che colui che doveva diventare principe degli apostoli cadesse in una colpa tanto grave, e così si formasse ad un ministero di indulgenza per dare a tutti una grande lezione, utilissima per tutti noi in questo momento. Di addio, Gesù ha un parlare penetrante. Io sono la via, la verità, la vita, dice Gesù. Se mi amate, osservate i miei comandamenti, io pregherò il Padre e vi darà un altro consolatore, un altro paraclito, che resti con voi per sempre. Non vi lascerò orfani. Gesù è la vita vera, noi tralci che dobbiamo stare attaccate alla vite. Ancora c'è la promessa dello Spirito Santo, ancora c'è la preghiera sacerdotale, ti ho glorificato compiendo l'opera e proteggi questi miei nell'ora della prova. E continua poi nella finito l'istituzione, finito tutti questi capitoli, Gesù si reca nel Getsemani, dove incomincerà l'agonia, proverà la grande tristezza, chiederà agli apostoli di stare qui, e con Pietro, Giacomo e Giovanni li porta più vicino a sé, si allontana di un tiro di sasso e chiede ancora di vegliare e pregare, ma li troverà addormentati. E ritorna una volta, due volte, vegliate, pregate, lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Tutti dormono, e dicevamo, però ce n'è uno che sta vegliando, però non sta facendo le cose che piacciono al Signore. Quanto a volte, Signore, aiutami a non prendermi dalla sonnolenza, aiutami a non prendermi dalle distrazioni, aiutami a essere vigilare e pregare e comprendere sempre più questi grandi, grandi misteri. Prepariamoci questo triduo pasquale, prepariamoci domani a iniziare questo Giovedì Santo, questo vivendo questa Santa Messa in Cena Domini, quella adorazione all'altare della riposizione per tenere compagnia a Gesù, che è stato glorificato nel momento del tradimento, e la sua glorificazione vuol dire la sua passione. Stiamoli vicino. Santa Madre dei Voi Fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Cari ascoltatori della Radio Buon Consiglio, Ave Maria, Ave Maria, Santa Settimana Santa, Ave Maria.